Situazione sempre più tesa in Medio Oriente, la conquista dello stretto di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi fa presagire un ulteriore aumento dei conflitti. Nel frattempo sale ancora il prezzo del petrolio e l'Arabia Saudita chiude un importante oleodotto. Intanto Trump a Dublino, tra incontri ufficiali e campi da golf, minimizza l'avanzata degli Houthi. Irlanda Unita sarebbe bello, dice il presidente, ma nella capitale migliaia di persone protestano contro la sua visita. Non c'è ancora una data del funerale di Denise Cosco, la figlia della vittima dell'Ndrangheta, Lea Garofalo. Ieri l'autopsia, si indaga contro ignoti per istigazione al suicidio, indagine passo obbligato per la storia che aveva alle spalle, dice la sua ex avvocata. Appena conclusa l'83esima mostra del cinema di Venezia, il Leone d'Oro va alla danese Meyel Toki per il film Woman Unknown. Era l'unica regista donna in concorso. NASA si aggiudica solo il premio della giuria. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Il Mar Rosso può diventare un nuovo fronte di guerra aperta dopo quello dell'Iran. Con la conquista di alcune città strategiche, gli Houthi yemeniti appoggiati da Teheran di fatto adesso controllano lo stretto di Bab el-Mandeb, cioè la seconda via più importante per l'esportazione di greggio e di prodotti petroliferi raffinati dell'Arabia Saudita. Con lo stretto di Hormuz, dominato dalle forze iraniane, è un secondo colpo ai commerci internazionali di petrolio, il cui prezzo non a caso è stabilmente sopra i $100 al barile. Trump ha minimizzato, ma non c'è dubbio che questa escalation, cominciata giovedì, sia un elemento di novità e di ulteriore tensione. Come se non bastasse, c'è un'altra notizia: la chiusura da parte dell'Arabia Saudita di un importante oleodotto. Sentiamo Farian Sabahi.
L'oleodotto saudita est-ovest va dal deserto al Mar Rosso, ha una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Questo greggio va in Giappone, India, Cina, Corea del Sud. Con il perdurare dell'ostilità, le autorità saudite si sono trovate in difficoltà. Ad agosto le esportazioni di petrolio hanno toccato un livello minimo di 3 milioni di barili al giorno. I sauditi hanno così ripristinato la piena capacità dell'oleodotto est-ovest, costruito 50 anni fa, e dei terminali del Mar Rosso, Yanbu Nord e Yanbu Sud. In queste settimane di blocco dello stretto di Hormuz e di attacchi alle petroliere, l'oleodotto saudita est-ovest si è rivelato tanto prezioso quanto fragile. Prezioso perché è un'alternativa a Hormuz, fragile perché è facile bersaglio dei droni. Come misura precauzionale in seguito ai recenti attacchi con droni contro l'Arabia Saudita, oggi l'Iraq ha ordinato la chiusura del valico di frontiera di Shalamcheh tra Iraq e Iran. Intanto sarebbe in corso un'operazione su larga scala per dare la caccia agli autori dell'attacco contro l'oleodotto saudita est-ovest. Sul fronte yemenita, ieri i combattenti Houthi avevano conquistato il tratto di costa che serve a controllare Bab el-Mandeb, punto di passaggio strategico per accedere al Mar Rosso. Lo hanno fatto per impedire il passaggio delle navi saudite che da 12 anni sono in guerra contro lo Yemen. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha chiesto al presidente americano Donald Trump di intervenire militarmente, ma Trump ha negato il proprio aiuto militare a Riyadh e ha dichiarato che gli Houthi yemeniti, alleati dell'Iran, gli hanno chiesto di non intervenire. Per Popolare Network, Farian Sabahi.
Da Dublino, dove è in visita questo fine settimana tra incontri ufficiali e il suo campo da golf, Donald Trump ha minimizzato l'impatto dell'avanzata degli Houthi. Ci sono state proteste contro la sua presenza a Dublino, oltre 10.000 persone hanno sfilato in corteo nel centro della città. Il servizio di Daniele Fisichella.
La visita era iniziata solo da poche ore e Donald Trump si era già preso la scena.
I'd love to see a unicorn. I think it would be a great feather in everybody's cap.
Prima o poi l'unificazione dell'Irlanda succederà, ha detto il presidente americano, aggiungendo che l'attuale primo ministro irlandese Michael Martin è l'uomo giusto per iniziare questo processo storico. Netta la reazione del governo britannico: ci atterremo sempre all'accordo del Venerdì Santo del 1998, ha detto, quell'accordo che ha posto fine ad oltre 30 anni di conflitto in Irlanda attraverso la divisione dei poteri tra unionisti e nazionalisti.
I gave a nice answer, I think. We'll read about it tomorrow, you know?
Trump, come al solito, la prende poi sul ridere, ma le sue dichiarazioni vanno lette anche in ottica elezioni midterm negli Stati Uniti, dove ci sono circa 30 milioni di cittadini di origini irlandesi. Senza dubbio un grattacapo in più per il governo di Dublino, visto anche il recente successo elettorale dei nazionalisti di Sinn Féin in Irlanda del Nord. Nel pomeriggio oltre 10.000 persone hanno protestato per le strade di Dublino contro Trump e il ruolo degli Stati Uniti nella guerra a Gaza. L'Irlanda infatti è tra i paesi europei quello che più ha supportato la causa palestinese.
E l'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump in programma alla Casa Bianca il prossimo 24 settembre potrebbe saltare se gli Stati Uniti decidessero di vendere altre armi a Taiwan. La Cina ha ricordato agli USA che l'isola rappresenta una linea rossa da non superare se si vogliono mantenere rapporti bilaterali. No del Cremlino alla proposta lanciata da Zelensky di un incontro con Putin. Se desidera vederlo, venga lui a Mosca, ha detto il portavoce. Del resto, ha aggiunto provocatoriamente, lo abbiamo già invitato e l'invito resta valido. Zelensky oggi aveva proposto un incontro il prossimo dicembre in occasione del G20 a Miami, negli Stati Uniti. Non è stata ancora fissata la data dei funerali di Denise Cosco né il luogo dove si svolgeranno. Ieri è stata fatta l'autopsia sul corpo di Denise. Gli inquirenti devono ancora sentire il compagno della 35enne, figlia di Lea Garofalo. Era l'unico presente nell'appartamento il giorno in cui Denise si sarebbe suicidata. L'appartamento è stato posto sotto sequestro dalla procura di Velletri, che ha aperto un'inchiesta contro ignoti per istigazione al suicidio. Un passo pressoché obbligato vista la storia che Denise aveva alle spalle, ci ha detto l'avvocata Enza Rando, senatrice del PD. Enza Rando è stata l'avvocata di Denise Cosco durante tutto il periodo del processo al padre accusato e poi condannato per l'uccisione di Lea Garofalo.
Guardi, per me è anche un momento molto doloroso, però le posso dire, Denise l'ho vista piccolina, ancora diciottenne, quando ha dovuto decidere di entrare nel programma di protezione dopo l'uccisione della mamma, quando ha dovuto fare delle scelte da ragazza grande, no? E ho visto un coraggio enorme, ma anche tante fragilità, era troppo piccola forse per le sue spalle quel dolore. Quindi cosa ricordo di Denise? Una ragazza che ha voglia di vivere, una ragazza che aveva anche voglia di sorridere, di ridere, di essere Denise. Denise basta, senza questo carico di dolore forte, però ha affrontato il processo con tanta dignità, con tanto coraggio, pur essendo ancora molto giovane, pur essendo un processo in cui insomma ha avuto un interrogatorio molto lungo, per cui ricordo questa ragazza solare, bella, con questo occhi blu. Melli, che aveva voglia di conoscere la verità. Ecco, lei su questa cosa me lo ricordo sempre, io voglio conoscere la verità. E l'altra cosa che mi diceva, che spesso io dicevo, ma perché tu magari vuoi raccontare la tua storia? Dice, ma io non sono un'eroina, io ho fatto la cosa giusta, una cosa giusta. Eppure ci sei costituito parte civile contro il padre, gli zii, contro l'ex fidanzatino. Quindi era la cosa giusta per lei, quindi è un senso di grande maturità. Mi ha insegnato anche questo, così giovane aveva su questo le idee chiare, forse era tutto questo carico di dolore che lo voleva rompere con la ricerca della verità.
Circa 300 persone hanno contestato oggi a Termeno, in provincia di Bolzano, la partecipazione ad un convegno del leader dell'associazione giovanile dell'AfD, il partito dell'estrema destra tedesca. L'esponente neonazista si chiama Jean-Pascal Homme e ha partecipato al congresso del movimento giovanile della Südtiroler Freiheit, il partito fondato da Eva Klotz, storica leader della comunità germanofona dell'Alto Adige. I gruppi di Bozen Solidale hanno organizzato una contromanifestazione denunciando gli stretti rapporti tra la segreteria dei giovani della Südtiroler Freiheit e la AfD in Germania. Le interviste ai manifestanti realizzate da Giacomo Panzeri.
Ma io penso che non, soprattutto che fanno qualcosa per i giovani, quello che disturba molto.
Dimostra la grande reattività di questi territori, non solamente dai centri urbani, come solitamente è Bolzano o Trento, ma anche dalle valli come la Busa, qua oggi anche a Termeno, con tante persone anche proprio qua del luogo che si stanno mobilitando e contro la presenza di fascismi anche all'interno, che si cercano di insediare anche all'interno delle nostre valli.
Sul cartello cosa avete scritto?
Ovunque a casa propria.
Voi siete qua di Termeno?
No, di Bolzano.
C'è scritto sul tuo cartello, se me lo puoi dire sì in tedesco che in italiano, per favore.
Mi vida ist jetzt. Perché adesso è importante di fare qualcosa. Jetzt müssen wir was unternehmen. Jetzt müssen wir zeigen, dass wir das nicht so hinnehmen einfach.
E quella del sabotaggio, la pista privilegiata dagli inquirenti per l'incidente ferroviario di ieri sera in Normandia. Sui binari è stato infatti trovato un grosso pezzo di metallo, probabilmente un binario tagliato, messo di traverso sulle rotaie. Il treno che viaggiava tra Cannes e Rouen è deragliato, causando il ferimento di 44 persone, una delle quali una donna e in gravi condizioni. Il servizio da Parigi.
44 feriti, la maggior parte relativamente leggeri, tra cui però una giovane donna di 18 anni, gravissima in urgenza assoluta. È il risultato del deragliamento di un treno regionale ieri sera in Seine-Maritime, nel nord-ovest della Francia. In tutto 6 vagoni usciti dalle rotaie piegati sul fianco lungo il binario in piena campagna. Per fortuna deragliamento a velocità moderata che ha evitato una collisione potenzialmente molto più devastante tra le carrozze uscite dai binari. La notizia più inquietante arriva dai primi elementi dell'inchiesta sulle cause del sinistro. Secondo fonti vicine agli inquirenti, la pista privilegiata sarebbe quella di un atto doloso. Elemento principale ad indicare un atto deliberato con volontà di nuocere la presenza di un segmento di rotaia di circa una decina di metri piazzato parallelamente tra le due rotaie del binario di percorrenza e che secondo una prima analisi tecnica sembrerebbe la causa più probabile dell'incidente. Un segmento di rotaia di una decina di metri, quindi dal peso conseguente, la cui presenza non pare imputabile ad una possibile negligenza e ancor meno cause accidentali. Resta dunque appunto come il più probabile l'atto doloso e deliberato e che potenzialmente mirava a causare l'incidente. Per ora, in assenza di rivendicazioni, nessuna ipotesi né ufficiosa, ancor meno ufficiale, sul o sui possibili autori, con un modus operandi tanto grossolano quanto purtroppo efficace. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Si è appena conclusa l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Tante sorprese tra le opere vincitrici. Naza, film che ricostruisce la pianificazione degli attacchi israeliani nella striscia di Gaza, vince solo il premio della giuria. Ce ne parla la nostra inviata Barbara Sorrentini.
Vince il Leone d'Oro di Venezia 83 l'unica regista in concorso, Woman Anno, della danese Mayel Toki, che riceve anche la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile con Matilde Arcel. Un segnale importante, ma che in questa edizione della mostra sembra un po' un contentino se si pensa che Nazza, il film più potente del festival, prende solo il premio speciale della giuria, nonostante la presenza tra i giurati di Kauter Ben Ania, che con The Voice of Hind Rajab vinse il gran premio della giuria lo scorso anno. Un documentario prezioso e importante che dovrebbe essere visto da più gente possibile e il Leone d'Oro a Nazza avrebbe smosso qualcosa, magari anche a livello politico. Il Leone d'Argento per la regia va a Dau, del russo Ilya Andreevich Tsartsomsky, il lungo film progetto sulle storie degli scienziati che sperimentarono la bomba atomica. Coppa Volpi maschile, come previsto, a John Malkovich, strepitoso interprete di Wild Horse 9 di Martin McDonagh. La miglior sceneggiatura è quella di Un bon petit soldat di Stéphane Brisé e il gran premio della giuria è per Possible Love del coreano Lee Chang-dong. L'Italia vince nella sezione Orizzonti con I figli della scimmia, l'attore Riccardo Scamarcio e la sceneggiatura di Tommaso Landucci e Damiano Fenfert. Con i numerosi film interessanti visti nell'edizione 2026, questo palmarès sembra un po' sprecato.
E il giornale finisce qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8.30. Una buona domenica da Matteo Lefons.